impiccato, era bravo come me.
Però il resto, sai, dopo quel giorno lì è cambiato tutto.
Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio.
Ma del resto si capiva.
E il quinto, che resta ancora un mistero.
Con Radio 105.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Ma scusa, però noi potremmo dire senza dire, meglio di no.
Presto con Dalai e Mia Canestrini e anche Massimo Picozzi in un nuovo programma
televisivo
e tutti insieme. No, come
scusa,
stai Massimo?
Come stai Max?
Benissimo, grazie.
Possiamo dire senza dire, dai.
Una volta che ci capita.
Quando non ci conviene proprio.
Mazzoli l'avrebbe detto, che così si alimenta il mito del
programma. Non sono d'accordo, guarda che ti querelo se lo dici.
Ma io direi che alimentare i miti, soprattutto quelli negativi, non vale assolutamente.
Va bene. Profilo basso.
E quindi parliamo di noi. Oggi è l'ultima puntata, ma normalmente prima cioè noi dicevamo di fare un'ultima puntata sempre un pochino più leggera, un po' particolare.
Ma assolutamente sì, ma oggi la puntata non ci sarà altro, ci sono 5 modi per morire, qui non muore nessuno. Prendono tutti allegramente per i fondelli.
Sì.
Parleremo di quelle che sono state tra le più grandi burle, bufale, prese in giro della storia, ormai dimenticate.
Beh, tra l'altro la premessa è perfetta per dei radiofonici di professione, perché ci si riferisce a forse la trasmissione radio più famosa mai effettuata nella storia,
ma di cui parleremo nella prima parte della scheda, per cui non spoilerare.
Solo accennato.
Ma giusto per darvi un assaggio di quelle bufale, cioè dovete sapere che nel 1520 cominciò a girar voce che in Patagonia, la Patagonia fosse abitata da giganti di un'altezza superiore ai 3 metri, perché c'era un navigatore abbastanza famoso che si chiamava Antonio Pigafetta, che era stato al servizio di Magellano, aveva incrociato quelle rotte, che tornò appunto a casa e disse: e tenete conto che questa storia per cui la Patagonia era abitata da uomini alti 3 metri è resistita alla bellezza non di 2 anni, non di 2 mesi, ma di 250 anni. Quindi per 250 anni, finché alla fin fine un ufficiale di marina britannico tornò da un'esplorazione in quelle terre e disse: ragazzi, sì, un paio di personaggi sul 1,90 m li ho incontrati, ma da lì a dire che fossero una popolazione di giganti. Eppure 250 anni di creduloneria, ma ce ne sono di peggio.
Massimo, vorrei farti notare che nel 2020 tantissime persone nel mondo credono a notizie che sono francamente buffissime, cioè e indimostrabili, quindi insomma non è così.
Ci sarebbe un ottimo aggancio con l'evento di ieri e il discorso negazionismo,
ne abbiamo parlato già stamattina. Infatti lasciamo stare. E andrei con la prima parte della scheda. Se lei è d'accordo,
assolutamente.
Sentiamo.
Andiamo.
È comparsa su un numero della rivista Focus di pochi anni fa una vera e propria lista delle 15 burle storiche ormai dimenticate. E già il termine burla è stato soppiantato da anni in favore di un più utilizzato scherzo. Cominciamo con la posizione numero 1, ma non c'è da badare all'ordine perché molti la potrebbero piazzare al termine della classifica. New York, 30 ottobre 1938. La trasmissione radiofonica della CBS Mercury Theater on the Air trasmette un adattamento della Guerra dei Mondi, War of the Worlds, dall'omonimo romanzo di H.G. Wells del 1897. Lo sceneggiato, che descrive un'invasione aliena, viene recitato al presente da un giovane Orson Welles, che è anche regista e produttore del programma. Si trasmettono una serie di comunicati e bollettini concitati che lasciano gli spettatori sempre più allarmati. Quello che è nato come un esperimento radiofonico finisce per spaventare milioni di americani e Welles è costretto a spiegare a orde di cronisti che non aveva intenzione di scatenare il panico. La seconda storia è più lontana nel tempo e riguarda il famoso albero mangia uomini del Madagascar. Nell'aprile del 1874, il quotidiano newyorkese New York World pubblicò la lettera di un presunto esploratore tedesco, Carl Lie, che raccontava di sacrifici umani perpetrati dalla tribù del Mkodo in Madagascar. Questa popolazione offriva vittime designate a piante assassine che stritolavano le membra umane come serpenti. La leggenda fu ripresa in un libro pubblicato nel 1924. Madagascar, Land of the Man-Eating Tree. Madagascar, la terra dell'albero mangia uomini, e fu smontata definitivamente solo nel 1955, quando lo storico della scienza tedesco-americano Willy Lee dimostrò che Lie, le piante killer e Imkodo non erano mai esistiti. La storia potrebbe essere stata ispirata dall'ingordigia di alcune piante carnivore, come le Nepenthes, in grado di consumare anche piccoli mammiferi.
La domanda è,
la feci
all'inizio della mia carriera in radio, una volta dissi: Aretha Franklin, chi ci sta? Questa la può capire solo uno che
dietro abita. A Franklin, chi ci sta?
Aretha vuol dire dietro in napoletano, quindi Aretha Franklin in napoletano è dietro a Franklin.
Ma scusa,
testuale.
Piccocci, ma allora vuoi dirmi che gli alberi mangia uomini non esistono? Veramente, io ci ho creduto. Nei film di fantascienza ci sono sempre queste piante carnivore dalla bocca enorme.
Beh, quando ero ragazzino io le piante carnivore mi incantavano, impazzivo. Quando in un film c'era la pianta carnivora io andavo fuori di testa.
Cioè ci metto il dito, mi mangia il dito.
Ma c'erano in tanti film di spionaggio anche c'era la pianta carnivora.
Piante magiche che abbattono che qualunque cosa passi lì, cioè, nella saga di Harry Potter c'è l'albero che abbatte tutto.
Con dei rami tentacoli che ti avvolgono, queste radici pazzesche. Cioè,
tenete conto, peraltro, prima abbiamo detto è una puntata senza vittime, in realtà la vicenda di Wells che raccontò la guerra dei mondi, qualche suicidio per disperazione riuscì a innescarlo, gli causò a Wells dei grossi guai. Peraltro tenete conto di quanto quel racconto funzioni ancora bene, perché è stato scritto nell'Ottocento da H.G. Wells, la guerra dei mondi, e tutti l'abbiamo vista, interpretata da Tom Cruise,
certo.
E funziona perfettamente, perché alcune scene con questi alieni che cercano umani da mangiare sono veramente terribili.
Però la scheda un po' lo raccontava, ma possiamo, secondo me è carino anche se, come si dice, integriamo.
Vai.
Perché cioè, veramente ci furono carovane di persone che presero le loro quattro cose e lasciarono la città perché pensavano che il racconto di Orson Welles fosse reale. Cioè, si scatenò un'ondata di panico reale. Cioè, lui, come abbiamo detto nella scheda, dovete dire: ragazzi, guardate che era una storia, cioè esiste il libro di sta roba qui che ho letto.
Comunque
letto
su YouTube c'è il suo intervento ancora in originale, per cui quantomeno anche per chi non comprende l'inglese i toni, la recitazione, la drammaticità che mette nelle parole sono assolutamente esemplari. D'altra parte lui è stato un grandissimo, però pensate che anche il secondo racconto dall'albero che si mangia gli uomini, cioè in realtà è uscito l'articolo nel 1874, ci ha impiegato una vita. 1955 sono riusciti a dire: ragazzi, questa roba qui non è mai esistita. Per cui anche lì, nonostante i tempi fossero moderni, ci hanno impiegato 80 anni a smontare una bufala colossale.
Beh, oggi tutto è molto più veloce.
Ce ne sono molte di più.
Vabbè. Infatti ce ne sono molte di più,
ma
però
sono dure. Guarda, non sono tutte facili a essere smontate, perché che l'uomo non sia mai atterrato sulla Luna è una di quelle cose che va avanti oramai da 40 anni. Che anniversario c'è stato?
1969. Ovviamente lo so per questioni di orologi, perché c'è un bellissimo Omega celebrativo che, se ci volete regalare,
50 anni.
Contentissimi, e quindi, di ricevere. La Ferragni ce l'ha. La
50 anni.
50 anni e ancora siamo qui a credere a una grande bufala pseudoscientifica.
Certo.
Sì.
Ma comunque la Terra è piatta. Per
terra
il resto.
È piatta. E comunque, onestamente, io non ho mai conosciuto uno che ha visto veramente la Terra rotonda, e quindi Bocelli direbbe, quindi
e poi
finché non ne conosco uno che mi dimostra.
E quelli che vanno in giro a vendere queste bufale sono i terrapiazzisti?
I terrapiazzisti, bravissimo, i terrapiazzisti.
Sicuramente. Un'altra cosa, se ho tempo, proprio un minuto di un'altra vicenda, quella del cosiddetto nativo di Formosa. Formosa all'epoca era il nome con cui veniva designata Taiwan.
O le donne molto avvenenti.
Certamente. Nel 1700 si fa vivo un tizio di nazionalità francese che risiede in Gran Bretagna e dice: io sono il primo abitante di quest'isola di Formosa che arriva in Europa. Sono un indigeno di Formosa, un prete gesuita spregiudicato mi ha rapito, mi ha portato qui, e quindi io vi posso raccontare le meraviglie famiglie dell'isola da cui provengo. Devo dirvi che è stato uno dei più, per mesi e mesi, uno dei più gettonati invitati a cena, perché aveva una capacità di cacciar palle, ma così belle, così esotiche,
meraviglioso.
Che alla fin fine, e tenete conto che anche la Royal Society inglese, bacchettona, non sapeva che pesci pigliare, tant'è vero che Edmund Halley, che è il famoso astronomo scopritore della cometa di Halley, tentò di farlo cadere in errore cercando di farsi descrivere il cielo di Formosa. Ma questo non, alla fin fine ci vuole un altro gesuita, padre Fontanuova, a smascherare.
Massimo, che cosa va a colpire? Che tipo di persona va a colpire, diciamo, la tendenza alla bufala o comunque alla fake news, eccetera? Cioè la persona che ci crede. Poi attenzione, non è che chiunque dica una cosa scomoda, perché poi c'è anche quell'esagerazione lì che subito è fake news o bufala. In alcuni casi invece magari uno ha studiato, ha approfondito la cosa e anzi ci arriva prima degli altri, no? Perché poi c'è anche quell'altro problema lì. Però insomma, quella che è evidentemente una bufala, tipo la terra piatta. Cioè perché uno ci crede? Perché è una persona insicura? Perché è una persona...
Perché è curiosa e vuole assolutamente...
Perché essenzialmente ha una grossa componente narcisistica e vuole potersi vantare di qualcosa, che va controcorrente. Cioè io sono parte di un'elite, voi non capite nulla, noi invece sappiamo tutto. Quindi c'è nel far proprio una burla c'è già l'esigenza spudorata di a chi la racconterò.
Vedi? Non ci avrei mai pensato a questo, interessante questo aspetto. Quindi lo fanno comunque per essere fighi.
Sì, ma sì, ma difatti poi il caso di cui parleremo oggi un pochino più in dettaglio, questo di questo Egesippe Simon, che coinvolse un numero straordinario di politici all'inizio del Novecento in Francia, è tutto basato su un passaparola e sulla capacità o la fantasia di mi vanterò di conoscere, di aver conosciuto Egesippe.
Va bene, facciamo una pausa, salutiamo una nostra collega che ha la cittadinanza onoraria di Formosa.
Sì, sentiamo, deve avere la quarta.
Chi è adesso? Dai.
Diretta alle 8 e torniamo tra poco con CSI Milano.
A tra poco.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.